Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Vallun, www.radiovallun.info. Nella puntata di oggi andiamo a mettere sul piatto un bel libro che è appena uscito e che andremo a presentare il 13 novembre alle ore 18 presso la biblioteca Amilcar Cabral di Bologna, in via San Mamolo. Un dio nero e un diavolo bianco, storia di un film non fatto tra Algeria, Eni e Sartre, edito da Marsilio nel 2023. Un dio nero e un diavolo bianco è il frutto di una ricerca tra archivi, cineteche, di due lati del Mediterraneo, svolta da un vecchio amico di Vallun, lo storico Luca Peretti, esperto di cinema e di culture italiane. In passato, su queste frequenze abbiamo già chiacchierato con lui, parlando di territori sahrawi, ma soprattutto ci siamo serviti delle sue conoscenze per lo speciale Laba en Algérie, quando ci ha parlato delle tante memorie della guerra d'Algeria attraverso i film e gli schermi cinematografici. Proprio di cinema andiamo a parlare oggi, anticipandovi qualcosa di questo suo lavoro in cui si è messo sulle tracce di un film, come vedrete sfogliando le pagine del libro, mai realizzato o sicuramente non concluso, di cui veramente non si ha più traccia. Dopo un po' di musica sentiremo l'intervista con Luca Peretti.
Je vais te parler de mon pays, c'est une ancienne colonie indépendante en 62, le 5 juillet c'est le jour J, gros. Le 5 juillet c'est le jour J, gros. Je te parle de l'Algérie, nos grands-parents sont Mujahed. Ils appelaient pas à l'aide, dans la Seine on les noyait. Massacrés par milliers, on appelle ça un génocide. Nos sœurs se faisaient violer, ces fils de pute étaient violents. Pas de quartier, pas de pitié, t'es le mot d'ordre ces enculés. À Couronne il est brûlé, mais la couronne on l'a gagné. Mais 48, 30 000 bonhommes sont fait fumer. Et t'es 45, les tirailleurs tombent pour la France. Ils nous ont promis la liberté. Et comme d'hab, ils ont menti. Comme Pétain, ils ont trahi. Et de ça, jamais on sera guéri. On est des guerriers, la guerre commence en 54. Entre les pierres et les tracts, la classe pas et les impacts. Boumedienne, Ben Bella et leur poteau Che Guevara. T'as même Fidel Castro qui fait partie du complot. Je te raconte pas des blagues, c'est notre histoire, c'est pas un gag. Sur Paris, on se faisait rafler, assassiner en pleine journée. On a vengé Lumumba, demande à notre Afman Mandela. Combattant de la liberté, reconnu dans le monde entier. Après en avoir rêvé, Alger voit la liberté. On n'est pas des perdants, de guerre on a gagné. 39, 45, 54, 62. Et si t'as bien compté frérot, bah tu tombes bien sur deux. On n'est pas des perdants, de guerre on a gagné. 39, 45, 54, 62. Mon pays c'est l'Algérie, c'est une ancienne colonie indépendante en 62. Le 5 juillet c'est le jour J. Tahed Jazel, Mato Ali.
Perché dedicare una ricerca e raccontare un film che non è mai stato realizzato?
Parto dalla parte generale, come se non parlassi di questo film specifico. Io sono convinto, e con me anche altri, tra cui diciamo forse il più importante storico del cinema italiano, cioè Brunetta, che a questo tema ha dedicato alcuni anni fa un libro, che i film non fatti, e cioè tutta quella miriade di progetti che rimangono, come si dice, nel cassetto di tentativi, di approcci, di fare film, ci dicano in realtà molto, ci dicano delle cose sul periodo, sul contesto politico-culturale in cui sono pensati, ci dicono qualcosa anche sulle registe, i produttori, i sceneggiatori che si mettono a lavorare questi progetti, e spesso ci dicono anche qualcosa sui film che poi sono stati effettivamente fatti. Per venire al caso specifico di cui non mi sono occupato, cioè un progetto che si chiama Un Dio Nero e un Diavolo Bianco e che in realtà nelle sue fasi diciamo di progettazione ha anche altri titoli come Il Colonialismo. Questo progetto ci dice molte cose, ci parla appunto di un clima culturale e politico di inizio anni 60, di supporto e di solidarietà per le lotte del popolo algerino che sta in quegli anni appunto conducendo la sua lotta di indipendenza, e in generale di un periodo in cui si parla di anticolonialismo, si parla di che cosa significa liberarsi dai paesi occupanti, dai paesi coloniali. Siamo in una fase calda diciamo in cui i paesi africani, asiatici si stanno appunto liberando dal gioco coloniale. Ci dice quindi qualcosa su quel contesto, ci dice qualcos'altro sul percorso di vita, il percorso politico anche di chi lo ha scritto questo progetto, e quindi Franco Solinas, che in quel periodo è molto attivo su progetti di natura anticoloniale, e ci dice anche qualcosa su altri, diciamo, meno noti, e invece notissimo è Jean-Paul Sartre, che su questo progetto quella mette delle indicazioni, risulta come l'autore della linea narrativa. E infine, diciamo, riprendendo quella tripartizione che ho fatto all'inizio, Un Dio Nero e un Diavolo Bianco ha delle parti che poi ritroviamo pari pari nella battaglia di Algeri, che condividono appunto uno degli sceneggiatori, cioè Franco Solinas, che poi evidentemente trasla delle idee e di sicuro almeno una scena da Un Dio Nero e un Diavolo Bianco a il molto più noto, la battaglia di Algeri, di cui appunto si è già parlato da voi in radio, uno dei più importanti film della storia del cinema del 1966, diretto da Gillo Pontecorvo in Algeria e scritto proprio da Franco Solinas.
Ali, Ali La Puente, ti do ancora 30 secondi, 30 secondi Ali, da questo momento.
Un'altra cosa che io ho imparato, per la quale sono grato, è la capacità di cercare di mettersi sempre dentro la logica degli antagonisti di un film. Un film sul colonialismo, lui cercava di raccontare la parte che gli era evidentemente vicina, che era chi lottava contro il colonialismo, però ha sempre cercato di entrare entro la logica dei colonialisti, e questo dava spessore ai suoi film.
Ore 15. Attentato a una pattuglia del terzo BPC, 3 militari feriti. Luogo, Rue Lanciani. Ore 15:30. Sparatoria contro una pattuglia di guardie territoriali. Luogo, incrocio della strada consolare con l'Avenue General Lachier. Scusa un attimo. Lo sai cosa vorrebbero quei signorini di Parigi? Che noi continuassimo ancora a parlare di pacificazione, di fratelli musulmani.
A questo punto, come si fa una ricerca su qualcosa che in un certo senso non esiste?
La questione metodologica è molto importante, in realtà. Come si studia un film che non esiste? Come si analizza gli intenti produttivi? Ma come si fa ricerca, soprattutto storica, su praticamente tutto, andando a vedere quali sono le fonti che abbiamo a disposizione? Nel caso dei film non fatti, le fonti sono molteplici. Spesso ci sono delle sceneggiature, o dei soggetti o dei trattamenti lunghi. In questo caso Un Dio Nero e un Diavolo Bianco parte dal ritrovamento, insomma non è che fosse un segreto, era lì, di una sceneggiatura di questo film presso l'archivio dell'ENI, l'ente petrolifero di Stato, che avrebbe dovuto produrre questo film a inizio anni 60. E quindi c'era questa sceneggiatura e da lì sono partito per andare alla ricerca di altri lasciti, di altre tracce, archivi di Stato dove ci sono le proposte di film che venivano fatte a quello che era all'epoca il Ministero del Turismo dello Spettacolo per chiedere finanziamenti, e poi al Centro Sperimentale di Cinematografia, e poi presso gli archivi personali di chi ha scritto. E poi sono andato a vedere le lettere di Sartre e di Simone de Beauvoir per vedere se c'erano dei riferimenti a questo progetto, insomma andando a scoprire piano piano, scatolina dopo scatolina, quello che poteva esserci su questo progetto. Ma insomma non è in realtà molto diverso rispetto a quello che si fa quando si fa ricerca su altre cose. In una delle prime presentazioni che ho fatto di questo libro, qualcuno mi ha detto che sembra un po' una spy story, perché un po' si va alla ricerca di un qualcosa che non è detto che si trovi. Peraltro il libro si chiude accennando alla possibilità che in parte possa essere stato anche girato. Io non ne sono convinto, però è possibile che ci sia da qualche parte qualche pizza con dei primi girati di questo film, ecco.
Nel tuo libro emerge una sorta di riflessione anche, diciamo, in negativo sulla memoria coloniale italiana, cioè sembra che nell'Italia di quegli anni sia stata più importante la questione algerina piuttosto che la questione etiope, la questione somala, e quindi anche una riflessione su quello che è stato il colonialismo italiano. in parte l'hai accennato, anche il discorso sulla battaglia di Algeri sembra andare in questa direzione. Come si configura allora questo divario nelle memorie, nella rielaborazione di riflessioni anche sul continente africano, e perché secondo te c'è stato questo divario?
Allora, tu parli di una questione etiope, una questione somala, una questione libica, che di fatto non ci sono in quegli anni in Italia, o non emergono con la forza in cui emerge invece la questione dell'indipendenza algerina e di una pace giusta e dell'indipendenza dopo nelle colonie portoghesi, quindi la Guinea-Bissau e Capoverde, Mozambico e Angola, che è la causa, diciamo, che occupa molti degli anticolonialisti italiani, inclusi appunto uomini e donne di cinema, dopo quella dell'Algeria. Non ci sono queste cause che invece riguardano le ex colonie italiane, perché per tante ragioni, su questo c'è un'ampia letteratura. In sintesi, però, in quegli anni quelle non vengono più percepite come cause importanti da monitorare, su cui combattere, per il semplice motivo che, a parte la Somalia che diventa indipendente nel 60, sono tutti paesi che hanno già ottenuto l'indipendenza. La questione algerina prima, la questione angolana, mozambicana e poi dopo invece le lotte antiimperialiste sono delle questioni pressanti, attuali, concrete. Non è questione di rielaborazione del proprio passato, come lo è nel caso del passato coloniale, ma è questione di agire, di intervenire, di cause che non si possono rimandare e che non sono, diciamo, oggetto di un'analisi, di una speculazione estranea dall'azione, diciamo così. E quindi io credo, questa è un'ipotesi su cui forse bisogna ancora lavorare, che in un certo senso è proprio accantonando il resto, è proprio dicendosi in maniera forse più implicita, forse inconscia addirittura: ok, il colonialismo italiano è finito, questa questione la appoggiamo da parte, tra molte virgolette, perché ce ne sono altre di cui occuparsi. E questo può sembrare assurdo oggi, quando la politica estera, diciamo, entra nelle nostre vite solo in periodi come questi e comunque un po' tangenzialmente. All'epoca si parlava di Algeria come di un posto che ci riguardava. C'è una bellissima lettera, per esempio, di Franco Fortini a Vittorini, in cui dice: dalla vittoria del popolo algerino, dall'indipendenza algerina, dipende la democrazia d'Europa, dipende il nostro futuro. Quindi era una questione che si sentivano come proprie. Questo è ogni tanto forse un po' complicato da capire con i nostri occhi dal XXI secolo. Mentre invece, appunto, la Libia era indipendente, la Somalia lo stava per diventare. Si pensa meno a questo e non si pensa naturalmente neanche ai crimini italiani, che, come sappiamo, diventano una questione dibattuta solo dopo, perché non sono più questioni urgenti in un certo senso. Questo non lo dico per assolvere, assolutamente, è un problema gigante, grosso come una casa, su cui bisogna continuare a indagare. Lo dico come, diciamo, osservando quello discorsi del tempo e anche come il cinema pensa a queste cose.
Di fatto racconta un'Italia che ha un'azione politica molto diversa da quella di oggi. È un'Italia che radica gran parte delle sue azioni politiche sull'essere un paese da poco, diciamo, indipendente, un paese che cerca una posizione nello scacchiere internazionale, e in questo senso utilizza anche la cultura, e lo fa anche come testimonia il fatto che questo film avrebbe dovuto essere sostenuto, prodotto prodotto da Leni anche tanti canali per costruire un suo ragionamento. Qual era secondo te il racconto, il discorso, ecco, italiano sulla decolonizzazione, sul sostegno politico che l'Italia poteva dare a questi paesi? In parte l'avevi accennato, c'è già il percepire delle questioni di lotta al colonialismo come proprie.
Sì, guarda, in quegli anni il posizionamento geopolitico italiano nello scacchiere, diciamo, mediterraneo e oltre è un posizionamento abbastanza complesso, perché da una parte c'è un'appartenenza assolutamente indiscussa e indiscutibile all'Alleanza Atlantica, quindi una alleanza e anche vicinanza ideale a quei paesi che hanno ancora colonie o le stanno perdendo e comunque agiscono ancora, diciamo, in maniera neocoloniale. Su questo non ci sono dubbi. Al tempo stesso, in contemporanea e talvolta anche arrivando da agenzie dello Stato, appunto, c'è anche il supporto ideale, se non in alcuni casi anche concreto, a paesi in lotta per la lotta, appunto, per la propria indipendenza. Questo nel caso dell'Algeria è molto chiaro. Quello, per esempio, di Enrico Mattei, io credo si confà come una forma di anticolonialismo, di comodo forse in un certo senso, perché appunto la questione era assicurarsi dei contratti con il nuovo paese quando sarà indipendente, che potessero favorire l'Italia, ma che favorissero anche la famosa formula Mattei, tanto equivocata oggi, anche i paesi che li firmavano. Quindi diciamo che c'era questa, da una parte appunto si restava in un campo ben preciso, in alcuni casi però si collaborava anche in maniera esplicita con forze indipendentiste, anticoloniali, e questo posizionamento ha i suoi effetti sulla cultura, con appunto la produzione di film, la scrittura di libri, la traduzione di libri con istanze che arrivano da mondi completamente diversi. Poi chiaramente, come dicevi tu all'inizio, è un'Italia dove le forze di sinistra, il Partito Comunista, ma non solo, hanno una presa e una capacità di muovere masse, che anche questo è abbastanza diciamo difficile da immaginare per noi oggi. Abbiamo appunto case editrici, abbiamo una casa di produzione cinematografica legata direttamente al Partito Comunista Italiano, che si chiama Unitelefilm, che soprattutto in paesi poi come la Guinea-Bissau fa dei film, manda degli operatori, quindi c'è una capacità, diciamo, di muoversi su quel livello che è assolutamente notevole in quegli anni, su questo appunto, ma è davvero diversa rispetto a oggi.
400.000 uomini dell'esercito francese e circa 130.000 dell'esercito di liberazione algerino hanno deposto le armi. La guerra durata 7 anni, forse la più cruda e sanguinosa tragedia dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, si è conclusa. Il bilancio registra un numero assurdo, allucinante di vittime. Le fonti ufficiali sono contrastanti. Da parte francese si parla di oltre 100.000 morti. Da parte algerina si afferma con un calcolo approssimativo che hanno perso la vita più di 600.000 persone. Il desiderio di libertà e di indipendenza di un popolo e la volontà di circa 2 milioni di coloni di restare sul territorio dominato per 132 anni hanno travolto con la morte, la distruzione e il terrore tutte queste vite.
Ringraziamo Luca Peretti per la disponibilità ad aver chiacchierato con noi di storia, cinema e di storie e memorie del Mediterraneo, diciamo in un senso più largo, e vi rimandiamo all'appuntamento di lunedì 13 novembre alle ore 18 presso la biblioteca Amilcar Cabral in via San Mammolo per la presentazione di Un Dio Nero e Un Diavolo Bianco, il libro di Luca Peretti che verrà presentato assieme a noi della redazione di Vallun. Per oggi è tutto, per cui io, Frey, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi rimando al nostro sito www.radiovallun.info per il podcast che verrà pubblicato questo lunedì e naturalmente per tutte le altre puntate, e vi lancio anche un altro suggerimento: su Telegram è disponibile il nostro canale Radio Vallun, sempre con 2O, in cui potete essere aggiornati su tutte le novità e su tutte le segnalazioni. Per oggi è tutto, veramente buona giornata da Frey.